presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa puntata è dedicata a tutte le persone ben equipaggiate, quelle che hanno sempre l'abbigliamento adatto alla situazione, la valigia per il viaggio perfetta, quelle che hanno l'impermeabile sotto il sellino della bici, lo spazzolino e il dentifricio in borsa, un cavaturaccioli come portachiavi, quelle a cui puoi chiedere un'aspirina o ago e filo perché sai che da qualche parte, in qualche tasca, ce l'hanno. Questo giovedì 12 marzo è tutto per voi, Eta Beta e Doraemon. Se vi dovesse servire, avete anche questo.
A chi ti sei ispirata?
Un po' a me.
Ah! No, pensavo a delle persone tuttofare che hai vicino a te, che stanno a risolvere con mille strumenti, soluzioni, qualsiasi cosa.
Non è che so risolvere, però ho l'equipaggiamento da fornire a chi è in grado di farlo.
Cioè, sei come quel magico cassetto di un nostro redattore che apre,
esatto,
dentro, certo, l'antinfiammatorio, il cacciavite,
esatto,
il cavatappi.
Così anch'io.
E anche pure il coltellino svizzero?
E non posso più portarlo in giro. Un tempo lo portavo sempre con me, poi mi hanno detto, guarda che non si può, ti arrestano,
Veramente?
Sì.
Ah già, poi adesso... Auguri Cinzia Poli!
Grazie, Claudio Paglia, grazie mille. È successo di nuovo.
Ma c'hai quell'età che si contano all'indietro? Cioè sei a 35? Eh?
Sì, certo. È successo di nuovo questo increscioso fatto.
Ma lo sai che tutti,
giro intorno al sole,
mi chiedono per la tua, ovviamente, splendida voce radiofonica, mi chiedono se hai 30 anni?
Li ho avuti, sì, li ho avuti. Poi
ancora.
Per rassicurare.
Allora, radiofonicamente sono 22. 34?
Ah, nel senso da quando ho iniziato a fare la radio?
Sì.
Era alla fine degli anni 90, quindi no, forse un po' di più.
Beh, siamo nel 20, fine degli anni 90, sono 35, vedi, non è sbagliatissimo.
Esatto. Vabbè, speriamo di nel prossimo anno ci siano circostanze più liete in cui compierla, insomma, uno lo ci spera sempre.
Sì, diciamo di non avere la rassegna stampa tra femminicidi e...
Esatto,
bombe
guerre.
Su Teheran, navi affondate e il... Poi dopo, se vuoi, ti dico anche un po' di pettegolezzi del Parlamento.
Ah sì?
Sì, anche questi veramente poveri.
Belli?
Ah, no.
No, neanche questi.
No,
belli.
Meriterebbero anche loro questa canzone. E questa l'hai scelta tu, eh?
Questo è il mio regalo di compleanno.
Very unnecessary. They can only.
Che bella.
Anche il messaggio è bello.
Il messaggio bellissimo. Sembra, sai cosa sembra ogni tanto? Anche un po'. Sembra un'aria lirica. Cioè, in un altro modo è contemporaneissimo, ovviamente non c'entra niente, ma ha un che è come un.
Ha un respiro,
sì.
Lirico.
Na, 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 veramente un respiro.
Vedi? Bello, bello. E poi ci aiuta anche ad entrare in nel primo.
Grazie, Cinzia.
Grazie a te che l'hai messa, grazie. Grazie agli ascoltatori che ci stanno scrivendo cose molto gentili e molto belle, siete sempre molto vicini in questi momenti e in questi orari. La prima segnalazione arriva da domani, la scrive Mariano Croce, che scrive molto bene, è un professore di filosofia politica alla Sapienza, insomma i suoi articoli sono sempre molto interessanti. Oggi recensisce un libro pubblicato da Adelphi di Giorgio Manganelli, Laboriose inezie, una recensione spericolata per un eversivo Manganelli. Scrive Croce: recensire un libro al giorno d'oggi è un'operazione imprudente e deleteria, benché il genere recensorio sia obsoleto, come la carta da parati, i paninari o il cocktail di Scampi, esso andrebbe comunque vietato per legge, magari come marginale addendum al decreto sicurezza. Se si vogliono le prove per questa mia insinuazione, eccone almeno due. In primo luogo, la recensione, se tale è davvero, articola un'idea, per quanto dimenticabile e infruttuosa, comunque un'idea. E l'idea, oggi, è un'identità vana, puerile, meritevole di censura, talvolta pericolosa. L'odierno stile impressionistico impone che al lettore si offrano sensazioni, spunti biografici, sentimenti immediati, con richiami alle proprie peripezie estive o reminiscenze infantili. Insomma, qualcosa che faccia del lettore un compagno di giochi o un sodale nella sventura, non un concettoso meditatore. In secondo luogo, la recensione è colpevolmente impersonale, disinteressata del proprio destino, lieta di finire nella spazzatura una volta utilizzata per giungere al libro. All'opposto, la scrittura di oggi celebra il trionfo del pronome personale, della biografia dell'estensore. Sicché il libro di cui si parla non è che un pretesto, la stura per discorrere della propria vita e dispensare un franco giudizio sui propri simili e sul mondo. Quindi ritengo sia del tutto inutile parlare di Giorgio Manganelli e del suo Laboriose inezie, da poco pubblicato da Adelphi, dopo un lungo e comprensibile periodo di oblio. Il libro deve essere dimenticato, se possibile ritirato dagli scaffali e, se impossibile, additato come esempio di forme di esistenza lontane ed enigmatiche, come la mummia del Similauno o i tubi di Baigong, cose di cui non si capisce né l'origine né l'utilità sociale. Il libro comincia infatti con la più degna delle domande: che cos'è un classico? La risposta offerta da Laboriose inezie si fa sconsolante e grave, perché revoca in dubbio il confortevole pensiero secondo cui il classico è quel libro che non ha mai finito di dire quello che ha da dire, così che gli si possa fare dire quello che sovranamente vuole il lettore. Invece, dice Manganelli, che qui viene citato, taciturno è il classico, anche quando scrive parole pronunciabili ad alta voce, anche quando la sua consistenza è sonora. Taciturno è insieme oracolare, perché l'oracolo è gioco, è minaccia, è terrore, è ironia, è limpidezza, è oscurità penetrabile, ma non è mai sondabile a fondo. Ed eccoci così calati nelle spire del delittuoso, del torbido e dell'ambiguo, come se la nostra vita non fosse già gravata dal rincaro della benzina o dall'ascesa dell'ultradestra. Insomma, è un libro di recensioni, e questa è una recensione di un libro di recensioni, in cui però è meglio non fare dire al classico quello che non vuole dire, perché il classico per lo più tace.
Allora questo è il mio brano.
Sì.
Per il tuo compleanno.
È brasileiro?
No.
Oh, grazie.
No, e lui peraltro è un grandissimo figo. È Michael Franti. Un Adone praticamente. Thank you, Michael Franti.
Anche questa.
Dai, non è male, è un genere.
Si balla con piacere anche questo.
Sì.
Allora, oggi su almeno su un paio di quotidiani ho trovato un'intervista a Sori Chalandon, perché cioè sia sul Manifesto sia su Avvenire, perché è ospite di un festival letterario di Pordenone, dedica, e sarà lui in particolare mercoledì 18 marzo con il suo nuovo libro, libro di Kells. Sori Chalandon, inviato di Liberazione in molti teatri di guerra e autore di oltre una decina di romanzi in Italia editi da Guanda. Qui su Manifesto è intervistato da Guido Calderon, che scrive un romanzo di formazione che attraversa gli anni 70 di Parigi, dall'esperienza della vita di strada alla militanza nel gruppo maoista della Gauche Prolétarienne, uno dei più attivi e violenti del dopo 68. È la propria storia, quella che Sori Chalandon racconta nelle pagine del libro di Kells, appunto uscito per Guanda, attraverso la vicenda del giovane George, Kells per gli amici, che come lui, dopo la fuga da un padre violento e razzista, l'incontro e l'intensa militanza tra le fila dell'estrema sinistra, sceglie di proseguire altrimenti quella ricerca che aveva sentito crescere dentro di sé, cominciando a lavorare nella redazione di Liberation, giornale per cui diverrà in seguito uno dei maggiori inviati, seguendo il conflitto in Irlanda del Nord, la guerra civile in Libano, le battaglie del Medio Oriente. Temi questi ultimi che ritornano anche nei romanzi che Chalandon, nato a Tunisi nel 1952 e che da alcuni anni lavora al Canard Enchaîné, ha iniziato a pubblicare nel 2005. Dice Chalandona: più che un romanzo, per me questo libro rappresenta una confessione, e visto che non trovavo le parole per compierla, non sono mai riuscito fino ad oggi a scriverlo. Di quella parte della mia vita, del prima che arrivassi a Liberazione e poi mi mettessi a scrivere romanzi, parlavo a voce alla fine delle presentazioni dei miei libri, raccontando che ero scappato di casa, vissuto un anno per strada, che mi ero unito all'estrema sinistra, avevo prima praticato e poi rifiutato la violenza. Potevo parlarne, ma non ero in grado di scrivere, perché non ero ancora pronto ad assumermi la responsabilità di tutto ciò. Penso di essermi sbloccato scrivendo La Furia, dove racconto la storia ispirata alla realtà di un ragazzino fuggito da una colonia penale della Bretagna negli anni 30. Quando ero piccolo, mio padre mi minacciava di mandarmi in un posto del genere, e così mi sono immedesimato in quel ragazzo e ho capito che avrei potuto descrivere anche la mia di fuga, avvenuta quando avevo 17 anni, e quanto ne era seguito. Quando scappo di casa da un padre violento che picchiava sia me che mia madre, razzista, antisemita, nostalgico di Pétain, non so nulla di politica, ma vivo già sulla mia pelle un senso di ingiustizia. Mi ritrovo per strada, senza un tetto, senza niente da mangiare. Alla fine mi ritrovo a Parigi, sempre più disperato, ma comunque deciso a non tornare indietro. E poi un giorno mi imbatto in questi giovani che parlano di Mao, del marxismo-leninismo, dell'internazionalismo. Di tutto questo non ne capisco nulla, ma mi accorgo che combattono l'ingiustizia. Ma soprattutto attraverso il contatto con questi giovani ho scoperto una luce di cui ignoravo l'esistenza, un senso di solidarietà, di battersi per chi è diverso da te, per gli ultimi. Sarà per questo che mi unirò a loro, che mi danno nel frattempo una mano per lasciare la strada, e comincerò a leggere, a studiare, a formarmi come militante. È tra loro, è vero, trovo una nuova famiglia dove non c'è spazio solo per i cortei, i volantinaggi, gli scontri, ma anche per visitare un museo, leggere un libro, andare al cinema o al teatro. Per la prima volta nella mia vita mi trovo a contatto con la cultura e con l'intelligenza, e anche la violenza non mi spaventa più, perché questa volta si tratta di resistere ai fascisti, di difendere la libertà, di non fare più passi indietro. Poi racconta come siano nati degli scontri, soprattutto tra gli antisemiti e la parte ebraica del gruppo trotskista di cui faceva parte. Tutto si è saltato in aria. E alla fine l'intervistatore Calderon gli dice: nelle sue opere c'è spesso un tentativo di rendere possibile, di riparare ciò che nella realtà non conosce un futuro. E lui risponde: nella quarta parete, sempre uscito per Guanda, parlo della guerra e dei massacri in Libano. Il giornalista che è in me è costretto a contare i morti quando mi trovo nel luogo della strage a Sabra e Shatila, ma il romanziere ha invece l'opportunità di dire loro: alzatevi e vivete. Lo scrittore permette ai morti che il giornalista ha visto di vivere di nuovo, danzare, cantare, amare, ridere, come accade con Lua, una delle vittime di Sabra e Shatila, che ho trasformato in un insegnante che recita le poesie di Mahmoud Darwish circondata dai bambini. Non so se ciò che scrivo serve a riparare davvero la realtà, ma certamente serve a me per sopravvivere all'orrore di ciò che vedo. Questa è un'intervista di Guido Calderon a Sori Chalandon. Il suo ultimo libro è Il libro di Kells, uscito per Guanda, e l'autore sarà a Pordenone 18 marzo.
Abbiamo trovato una simpatica novità. Lui è ancora Masterpiece.
ci piace Masterpiece.
Ma devo dirti molto, poi super irriverente, un bel tipo.
Ce lo ascolteremo con calma. Adesso l'ultima segnalazione, mi ha molto colpito, è in realtà il testo che i due curatori della mostra pubblicano qui su Avvenire oggi, Alessandro Bulgini e Cristian Calliandro. La mostra si chiama Scarecrow, artisti a presidio della vita, cioè una mostra di spaventapasseri che c'è a Torino fino a settembre. E, Alessandro Bulgini è il direttore artistico, mentre Cristian Calliandro è lo storico e il critico d'arte che insomma ha curato questa mostra. Ve ne leggo alcuni stralci che sono molto interessanti. Nati per difendere i campi, gli spaventapasseri sono tra le più antiche forme di protezione create dall'uomo. Figure immobili, costruite con materiali poveri, non agiscono con la forza, ma con il segno, con la presenza. Non combattono, avvertono, non inseguono, stanno. Tradizionalmente servono a tenere lontano ciò che minaccia il raccolto, il frutto di un lavoro lento e fragile. Oggi però il loro significato può spostarsi dal campo coltivato al campo sociale e politico. È un corpo vuoto che si espone al vento, al tempo, allo sguardo. Proprio per questo è potente. Non impone, non domina, non governa. Esiste come soglia, come monito silenzioso. Ricorda che esiste un limite da non superare, un territorio da rispettare, una comunità da non saccheggiare. Nella sua immobilità c'è una scelta etica, opporsi senza diventare ciò da cui ci si difende. Lo spaventapasseri non è un'arma. Ti piace, eh?
Tantissimo!
Lo spaventapasseri non è un'arma, ma è una dichiarazione di presenza. Dice, qui c'è qualcosa che vale, qui qualcuno veglia. È fatto in emergenza con ciò che è sotto mano, con ciò che si trova lì dove starà, è arrangiato con gli scarti e i detriti della vita. In questo momento storico in cui il potere sembra spesso agire come un predatore, lo spaventapasseri assume una nuova funzione. Non spaventare i deboli, ma mettere in guardia i forti. Non proteggere solo il raccolto, ma la dignità, la ragione, la fragilità del futuro. Queste figure, esposte come sentinelle mute, ci ricordano che anche l'umanità ha bisogno di essere difesa, che talvolta la forma più efficace di resistenza è restare visibili, ostinatamente umani, e non cedere alla follia del comando. Spaventapasseri come autodifesa politica. Lo spaventapasseri è l'arte. Lo spaventapasseri, arte, opera, artista, è il custode. È l'opposto del potere contemporaneo, non parla, non promette, non minaccia apertamente e proprio per questo resiste. È una forma di contropotere elementare, primitivo, accessibile a chiunque. Lo spaventapasseri non ha volto perché il potere ama i volti carismatici. Non ha voce perché il potere si nutre di slogan. Non si muove perché il potere è ossessionato dalla velocità e dall'emergenza permanente. La sua immobilità è una accusa. Mostra quanto il rumore del comando sia spesso inutile. Queste figure ricordano ai predatori che non tutto è disponibile, non tutto è conquistabile, non tutto può essere divorato. Dorothy dice, e come fai a parlare se non hai il cervello? Spaventapasseri, ah non ne ho idea, ma c'è un mucchio di gente senza cervello che chiacchiera sempre. Victor Fleming, Il mago di Oz, 1939. Lo spaventapasseri è un corpo politico senza potere. Non decide, non comanda, non conquista. Proprio per questo è intollerabile per chi occupa, annette, rade al suolo e poi chiama tutto questo sicurezza, difesa, necessità storica. Lo spaventapasseri segna una presenza minima ma ostinata. Qui c'è e ci sarà vita. Lo spaventapasseri diventa così un monumento instabile e precario alle vittime civili, ai territori occupati, alle città trasformate in macerie con il linguaggio pulito della diplomazia e delle operazioni militari. Parlano del fallimento morale di stati che rivendicano il diritto di distruggere in nome dell'ordine, della storia, di Dio o del mercato. È una figura inutile per gli eserciti, ma essenziale contro la loro logica. Lo spaventapasseri resta in piedi come un errore nel sistema, fragile, esposto, non negoziabile. Dissi una volta a uno spaventapasseri, devi essere stanco di stare in questo campo solitario. E lui disse, la gioia di spaventare è profonda e durevole, e non me ne stanco mai. Khalil Gibran, Il folle, Mondadori, 1991.
Questo è un dov'è questa mostra che vado a vederla?
La mostra si chiama Scarecrow, artisti a presidio della vita, e si inaugura oggi a Flashback Habitat, ecosistema per le culture contemporanee, in corso Giovanni Lanza a Torino. E insomma sarà visitabile fino al 27 settembre, c'è tempo.
C'è tempo.
Mi sembra che abbia, che sia molto
interessante.
Facciamolo.
Sì.
C'è una meravigliosa canzone sui Corvi Neri, Black Crow, però la metto dopo. Adesso mettiamo La Vie Belle. Siamo ancora nelle celebrazioni del tuo compleanno, Cinzia!
Chantant l'or est mort, quand tout à coup tout s'anime sans trop d'effort. Les passants s'apprivoisent dans la rue, la folie s'en mêle. Y'a des guitares sous la pluie, y'a plus de problème. Aïe, comme la vie est belle. Chante des prières, prêt à tout recommencer et à changer d'air. Je pas trop sans avis, moi non plus, mais je peux bien m'y faire. J'ai ma liberté en main, les idées claires. Aïe, comme la vie est belle. Aïe, comme la vie est belle.
La vie è bella, eh?
Nonostante... almeno cantarlo.
Almeno cantarlo. Come scrive l'amico Gino, gli anni si cantano su note leggere. Eh?
Bravo, grande Gino.
Bravo.
Dall'altra parte del vetro.
Omar Caniello, Sara Milanese, la prima edizione del giornale radio. Noi torniamo dopo con il meteo.
Maybe sunshine and maybe rain, but as for me, I'll wait and see, and maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows?
Questa mattina direi acquerugiola.
Eh sì,
un'acqua incerta, una pioggerellina,
sì,
così un po' fastidiosa, però
vabbè, l'abbiamo superata.
Esatto, siamo già avanti.
Ma sì, guardiamo già al cielo che si aprirà.
Insieme a noi, anzi davanti a noi, chi guarda quel cielo? Camilla Galli. Buongiorno Camilla.
Buongiorno, buongiorno.
Sta guardando
abbiamo
il cielo Camilla.
Per, sì, ecco, questa mattina sì, ancora un po' di pioggia, soprattutto andrà a concentrarsi sulla fascia di pianura, ma poi velocemente tenderà ad esaurirsi perché arrivano correnti dai settori settentrionali e nel pomeriggio sarà asciutto e ben soleggiato. Le temperature massime tra 15 e 18 gradi. Anche poi la giornata di domani sarà sempre ben soleggiata, perlomeno fino a sera, quando poi avremo un aumento della copertura nuvolosa, e poi una giornata sabato invece di piogge.
Ah, sabato piogge.
Sabato piogge, sabato vento, piove, sì. Giusto? Anche vento.
Più che altro sì, più che altro pioggia.
Più che altro, più che vento, pioggia.
No,
perché sì, qua c'era si giocava un po' del terrore ieri in redazione.
Ah, in redazione.
Sì, su varie gite, c'erano gli esperti di metro regione che dicevano di tutto. Cioè, non andate in giro sabato, io vado a fare la cosa giusta sabato.
Ah beh, quindi vai al chiuso.
Ma sì.
Ecco.
Grazie mille Camilla Galli e grazie a tutto il Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buona giornata Camilla.
Buona giornata a tutti.
E siccome tu, Cinzia, avevi detto corvi neri e spaventapasseri,
sì,
giusto?
Sì.
Senti questa. Johnny Mitchell, Black Crow. Come si dice? Si dice così?
Crow, sì.
There's a crow flying, talking ragged tree to tree. He's black as the highway that's leading me. Now he's diving down to pick up on something shiny. I feel like that black crow flying
to the highway, then I drove to a pontoon plane. I took a plane to a taxi and a taxi to a train. I've been traveling so long. How am I ever gonna know my home when I see it again? I'm like a black illumination, corruption, and diving, 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 diving down to pick up on every shining thing, just like that black crew.
Linea di basso
è lui?
È Giacco, è Giacco, è Giacco Pastorius.
In questi giorni che festeggiamo,
ah, giusto, Black
Market, la nostra sigla in cui appunto il basso, al basso nei Weather Report c'era lui, Giacco Pastorius. Iniziamo dagli esteri, Claudio.
Beh sì, segnalazioni che sennò non riusciamo a fare, perché poi tutte le prime pagine, tutti i commenti, tutto ha a che fare solo con la
guerra in Iran. Questo invece ci arriva.
Guardiamo altre cose allegre, va.
Cose allegre, partiamo dal Giappone. Fukushima, 15 anni fa, il Giappone piange e riaccende le centrali, scrive Lorenzo Lamperti sul Manifesto oggi. Dice che la guerra in Ucraina ha reso manifesta la vulnerabilità di un Giappone dipendente dalle importazioni, lungo catene di approvvigionamento improvvisamente incerte. Poi in questo processo si è inserita Takaichi, che ha posizioni nettamente favorevoli all'atomo. Il giorno dopo la vittoria alle elezioni l'8 febbraio, la premier nazionalista ha festeggiato con il riavvio di un reattore della centrale di Kashiwazaki Kariwa, la più grande del mondo. E poi la guerra in Medio Oriente è destinata ad accelerare la tendenza.
Su L'Extraterrestre, che è il settimanale ecologista del Manifesto, la copertina è dedicata a Green Please, cioè Greenpeace International rischia il fallimento e contrattacca. Dopo una sentenza shock di un tribunale del Dakota che l'ha condannata a risarcire 345 milioni di dollari per le proteste contro l'oleodotto di Trump nella terra, in una terra indiana, è una storia che abbiamo anche raccontato più volte da questi microfoni, la storica associazione ecologista chiede un nuovo processo, annuncia ricorso alla Corte Suprema e lancia una petizione di sostegno mondiale. L'obiettivo è fermare le querele temerarie appunto dei colossi fossili, direi anche diciamo i giudici nominati dalla politica che poi le danno seguito, e difendere la libertà di espressione. Anche questo parla di giustizia. Nelle pagine interne, oltre a tutta la storia, la lunga resistenza, la sentenza ingiusta, un approfondimento molto interessante di due pagine, se siete, fate parte di questo tipo di ragionamenti, sulle assemblee cittadine dei cittadini strati a sorte che dicono la loro a governi comuni su come affrontare la crisi climatica. C'è un grande racconto, ce ne sono tantissimi in Francia, in tanti paesi, le assemblee citoyenne e così via, che mettono insieme crisi climatica e crisi della democrazia. È un bel approfondimento.
Manifesto ricorda anche un altro fatto che spesso non troviamo su altri quotidiani: troppi giovani africani morti per Putin, coinvolta anche la Chiesa ortodossa, scrive Andrea Spinelli Barrile, che sono mandati a combattere in Ucraina spesso con l'inganno, ad arruolarsi non solo disperati in cerca di lavoro, ma anche studenti e seminaristi. Infatti alcuni sarebbero stati facilitati da contatti negli ambienti della Chiesa ortodossa russa, e un sacerdote ortodosso russo di Nairobi, che ha chiesto di restare anonimo, ha dichiarato che la Chiesa invia in Russia gli studenti del seminario per studiare, non per combattere, ma ha anche detto che gli studenti vengono avvertiti che può verificarsi il reclutamento militare, una eventualità che poi avviene.
Su Avvenire ci sono molto il nuovo dossier della Commissione Investigativa Indipendente sui crimini in Ucraina. È devastante, tanto per darvi un'idea: dalle Nazioni Unite arriva la denuncia delle violenze dei comandanti russi contro i soldati, mentre all'Ucraina viene contestato gli arruolamenti forzati, non solo bambini allontanati, adottati illegalmente. Il nuovo rapporto della Commissione ONU documenta uno spettro più ampio di violenze e stupri nei territori occupati, soldati russi seviziati, uccisi dai propri comandanti, civili ucraini processati con prove fabbricate sotto torture. Sul fronte opposto, obiettori di coscienza ucraini rinchiusi in buche nel terreno, arruolamento forzato, accuse di collaborazionismo e così via. Il tema d'approfondimento sono due: il primo è nello scavo, i figli perduti di Kiev, nuove accuse dell'ONU, sono 1200 i minori rapiti e poi svaniti nel nulla. Prima dell'invasione del 24 febbraio 2022, la guerra sarebbe, la dobbiamo retrodatare di una settimana, scrive nello scavo, era iniziata col sequestro dei primi bambini dal 16 febbraio, quando i leader separatisti Pushilin e Peshechnik ordinarono l'evacuazione verso la Russia degli istituti che ospitavano i minori. Il nuovo rapporto della Commissione Orut fa il numero, sono 1205 bambini trasferiti illegalmente in Russia, sottoposti all'autorità di occupazione, di loro solo 240 hanno fatto un ritorno a casa, di tutti gli altri non si sa più nulla, molti sono stati riadottati in Russia, altri non si sa proprio dove siano finiti.
Avvenire segue anche il caso di Arseni Turbin, un ragazzo di 15 anni che è stato incarcerato in Russia, e in questo articolo di Raffaella Chiodo Karpinski intervistano Aleksandra Skocilenko, che è una attivista, è stata anche detenuta politica anche lei quando era adolescente, che dice: la giovane artista Aleksandra Skocilenko Sasha, per avere sostituito 5 cartellini dei prezzi in un supermercato di Pietroburgo con messaggi sulla guerra in Ucraina, è stata condannata a 7 anni di reclusione. Ne ha scontati oltre 2 prima di essere rilasciata in occasione dello storico scambio di prigionieri tra Russia e alcuni paesi occidentali nel 2024. Adesso vive a Berlino. Dice: sarebbe tutto fantastico se le ragioni per cui sono state in prigione fossero sparite. Invece la guerra continua. Inoltre in Russia sempre più persone vengono incarcerate. Quando mi hanno incarcerata le pene erano tra i 5 e i 7 anni, ora sono aumentate, vanno dai 10 fino ai 20 anni. Il tema degli adolescenti e dei minori in carcere è molto potente. Può aiutare ad aprire gli occhi su quello che realmente succede in Russia. È un argomento che non può trovare scuse neanche tra coloro che ritengono che il regime di Putin sia una cosa buona e normale. Io penso che le repressioni che si esercitano sugli adolescenti siano crimini che meritano un tribunale internazionale speciale, come per i casi degli ucraini detenuti nelle carceri russe, perché questi vengono detenuti in vere e proprie fosse. Il caso appunto di Arseni Turbin è stato arrestato quando aveva 15 anni, ora ne ha 17, condannato a 5 anni per un crimine che non ha commesso. Cercano di costringerlo ad ammettere di avere partecipato ad atti terroristici, ma Arseni ha semplicemente espresso le sue idee sul regime in Russia alle persone che incontrava, parlava con le nonnine sulle panchine. E beh, questi sono i Fountains DC, grazie anche per questo pezzo. Did you know I can claim the dreamer from the dream? sarà Favorite, una delle canzoni più belle dei Fountains DC, e parla di amore. Amore che c'è molto poco oggi sulle prime pagine dei quotidiani. C'è un ennesimo caso di femminicidio a Messina. Leggo dalla prima pagina della Stampa: Fabrizia Giuliani, uccisa dall'ex ai domiciliari, senza il braccialetto, lo Stato sconfitto. Cominciamo a rovesciare i tempi verbali, perché la cultura che manca, quella che impedisce di spezzare la ripetizione, che non crea reti adeguate, ha a che fare col modo in cui leghiamo nomi e verbi nella descrizione dei fatti. Santino Bonfiglio, 67 anni, ha ucciso Daniela Zinnanti, 50, con un numero imprecisato di coltellate. Sembra surreale anche solo scriverlo, ma leggiamo: il braccialetto non era ancora arrivato. Non c'era, non era disponibile, un problema di tempi consegna. Così, nonostante la denuncia e l'arresto, Bonfiglio ha potuto uscire di casa indisturbato, raggiungerla e ucciderla. Come se non fosse accaduto già molte volte, come se non si fosse imparato abbastanza. La cultura, si dice e si ripete, giustissimo, solo che dovremmo fare un salto, come ha insegnato la Convenzione di Istanbul, madre di tutte le riforme antiviolenza in Europa. La cultura non è solo la scuola o l'università, ma riguarda solo la prevenzione, non riguarda solo la prevenzione. La cultura è ciò che guida la mano di un giudice, la decisione di un poliziotto, le domande di un medico in pronto soccorso. La cultura è ciò che può accogliere, respingere o condannare una donna quando denuncia. Fabrizia Giuliani, oggi sulla Stampa.
Sì, fa veramente, oltre che rabbia, dolore, fa veramente specie lì, come si fa, non... Vabbè, ci sono molte polemiche invece sulla destra, donne nominate dalla destra in ruoli Cinecittà, per esempio Buffera su Cacciamani. Giulia Chiarisca in Parlamento, Manuela Cacciamani AD di Cinecittà da luglio 2024, di nomina, diciamo, fedelissima di Arianna Meloni direttamente, viene accusata per due progetti da 650.000 euro che le sono stati affidati con urgenza alla sua società prima di diventare amministratrice delegata. Insomma, non c'era urgenza, c'è la procura che sta indagando. Ovviamente il silenzio del governo è totale. Vi ricordate tutto il bailame e la cacciara che avevano fatto sul tax credit della sinistra, le mani sul cinema e così via. Altro caso, Venezzi, causa la Fenice, lascia il consigliere del MIC, dimissioni dell'unico consigliere di indirizzo che fa il musicista della Fenice, Alessandro Tortato. È il gran mistero di Capodanno, è stato confermato che Beatrice Venezzi non ci sarà. Insomma, c'è tutto il caso di questa vicenda che riguarda l'organismo di indirizzo del teatro e la nomina direttrice della direttrice d'orchestra Venezzi. Se vi interessa, su Repubblica sono pagine, ma anche su altri quotidiani.
Ci sono altre donne invece sulla prima pagina del Fatto Quotidiano. Via Lazzarina dopo il voto, intanto linciano Gratteri. Faida a destra, Meloni vuole sostituire lei sarebbe la Giusy Bartolozzi, e Nordio se vince il no. Giacomo Salvini per il Fatto Quotidiano sta seguendo la vicenda. Meloni vuole fare fuori Lazzarina dopo il voto e c'è già il suo sostituto. Se vince il no, Bartolozzi sarà trasferita al ministero e al suo posto il capo del legislativo, che sarebbe Antonio Mura, un magistrato. È andata in TV senza chiedere l'autorizzazione a Nordio.
Su Domani invece andiamo a vedere quello che avevamo già parte anticipato ieri dal Manifesto: la Premier usa i migranti per vincere il referendum, ma dietro c'è un trucco. Oggi magari guardiamo anche cosa titolano i quotidiani, ma no, vabbè, i quotidiani della destra titolano contro i giudici che liberano, sempre uguale, ogni giorno uguale, liberano i pedofili, gli stupratori, i migranti, qual è il trucco? Nello Trocchia da Roma spiega: Meloni attacca di nuovo i giudici sui rimpatri, la propaganda cancella la realtà. Oggi pomeriggio c'è il comizio all'evento di Fratelli d'Italia qua a Milano a sostegno del sì.
Al Teatro Parenti.
Comizio al Teatro Parenti, un sacco di polemiche sono nate, non solo sui social, nei confronti della posizione per il sì della sua
André Ruth Shaman,
esatto, della sua fondatrice. Insomma, hanno riempito i CPR in Albania per attaccare i giudici. dice Rachele Scarpa, deputata, che ha rilevato la presenza record nel centro di Ghiadri. Il governo mistifica, fa scarica barile, il rimpatrio non dipende dalla Corte. Cosa succede? Che la destra compatta accusa i giudici di liberare dei criminali, ma in realtà è stato dimostrato da inchieste giornalistiche e da anche le verifiche di molti deputati dell'opposizione che il governo stesso ha delle, come dire, delle richieste di chiarimento al Ministero degli Interni fatti da Fratelli d'Italia sul perché continuano a mandare gente che ha finito la pena in Italia per reati anche gravi, li mandano in Albania sapendo che non possono mandarli, non vengono avvisati, vengono fatte procedure d'urgenza, cioè violano le regole inviandoli in Albania, così quelli fanno ricorso e tornano in 3 giorni, sono indietro. Perché il governo fa questo giochino? Semplice.
Per rimpatri spot, diciamo.
Sì, perché poi dopo sui quotidiani, andiamo a prenderne uno a caso, sui quotidiani si fanno ad esempio questi classici titoli, i giudici, vabbè no, questo è sui bambini nel bosco, c'è quello di Libero, non sto perdendo, è il giornale che mi manca, eccolo qua, dopo gli stupratori le toghe ci riprovano, sentenza anti-Meloni sui centri in Albania, ecco perché poi dopo si può fare questi titoli qua.
Però ne parleremo anche noi nei nostri approfondimenti. Ultima segnalazione dalla stampa, licenziati dall'AI. A Venezia 37 lavoratori rimpiazzati dall'intelligenza artificiale, i dipendenti contro la società che è americana, l'uomo resta fondamentale, dicono. Un'intera azienda svuotata, i suoi 37 dipendenti tutti licenziati dalla mattina alla sera e sostituiti dall'intelligenza artificiale. Succede a Marghera, nel distaccamento locale della Invest Cloud, società specializzata nel trasferimento digitale di servizi finanziari. 37 lavoratori, 3 ingegneri e informatici, un dirigente, 7 quadri e 29 impiegati. Un dipendente dice: le commesse sono tante e in aumento, erano sicuramente in grado di coprire i nostri stipendi. La CGIL di Venezia dice: è un caso emblematico che dimostra come l'intelligenza artificiale non sia affatto neutra e vada sottoposta a regole e controlli.
Non è affatto neutra, no, anche perché le tecnologie da sole non fanno nulla se qualcuno non le ha o programmate per farlo o gli dato, esatto, quindi insomma non sono le tecnologie autonome.
Nel frattempo si sono fatte le 6:58, restituiamo la linea al giornale radio per i titoli principali, noi torniamo dopo con le prime pagine dei quotidiani. Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Sono le 7:03 di giovedì 12 marzo, le prime pagine dei quotidiani. Iniziamo da Il Giorno, che titola: Hormuz, colpite 3 navi, l'Iran, petrolio a $200, mine nello stretto, Teheran minaccia, non passerà nemmeno un litro di greggio.
Corriere della Sera: navi colpite, allarme petrolio, missile sulla base italiana Erbil, 2 punti, nessun feriti. Stanno commentando adesso, il Corriere della Sera ce l'aveva già ovviamente da ieri sera, hanno attaccato la base degli Stati Uniti, ma c'erano anche dei militari italiani. Poi gli USA rilanciano i dazi sull'Europa, Cina e India dopo lo stop.
Domani, Hormuz, l'Iran colpisce 3 navi, è guerra sui prezzi del petrolio, il regime attacca alcuni cargo merci e minaccia presto il greggio a $200, Trump in confusione. E su questo Gigi Riva fa un editoriale: un ubriaco al volante, Trump nelle mani di Bibi, la guerra non è un pranzo di gala, signor Trump, e viene voglia di parafrasare Mao Zedong nell'osservare l'ennesima prova di superficialità, faciloneria e dilettantismo con cui il presidente degli Stati Uniti si sta impantanando in una guerra troppo seria per lasciarla fare ai politici. E qui la parafrasi riguarda il francese Clemenceau.
Avvenire, la mina oro nero, Teheran minaccia, faremo arrivare il petrolio a $200, l'AIS blocca le riserve, il Papa dice troppe vittime innocenti. Poi su Avvenire l'abbiamo già detto, le accuse dell'ONU, ecco altri 1200 bambini rapiti dai russi in Ucraina, ma anche tutte le violenze contro gli obiettori di coscienza, contro i prigionieri, sia in Russia soprattutto, sia anche purtroppo in Ucraina, il nuovo rapporto sulle condizioni, diciamo, disumane della guerra in Ucraina.
Sempre sul petrolio apre il Sole 24 Ore, petrolio rilascio record delle riserve, l'Iran dice preparatevi ai $200 al barile.
E allora andiamo a vedere questa crisi dei $200 al barile, mi sono perso qua, che cosa...
Il Corriere?
Ah, il Corriere, bravissima, grazie, che mi ricordi dove mi sono perso.
Un raro momento di lucidità.
Esatto, grazie. Guido Limpio, droni, missile, bluff, la resistenza di Pastaranca imbarazza Trump, sono due messaggi che arrivano dal Golfo, l'Iran ha mantenuto le sue promesse belliche, ha adattato il proprio dispositivo, strano che trapelino commenti da Washington su una possibile sottovalutazione dei pericoli, perché secondo Guido Limpio erano chiari a tutti. Inoltre sempre gli iraniani avevano insistito su un altro punto, Trump non si illuda di uno scontro limitato dove potrà dichiarare che ha vinto a un certo punto, saranno i Pasdaran a continuare, un principio ribadito in queste ore, mentre il presidente USA ha rilanciato dicendo che finirà perché non c'è più nulla da bombardare. Il piano di Teheran punta a un conflitto d'attrito, una guerra continua che deve spaventare la Casa Bianca, i mercati, l'elettorato, i guardiani non vincono, ma non perdono. Il presidente senza freni e ignora la lezione dell'Iraq, l'ex pilota McGrath, Amy McGrath, senza il sì del congresso, noi siamo come Putin.
Su Sole 24 Ore c'è il racconto di quello che succede nello stretto di Hormuz, dove appunto sono state colpite tre navi. La marina iraniana sfida le minacce di Donald Trump e spara sulle imbarcazioni che provano ad attraversare lo stretto di Hormuz. L'escalation si avvita immediatamente. Gli USA minacciano i porti civili iraniani, dai quali partirebbero le operazioni militari, e Teheran replica che è pronta a ritorsioni su tutti i porti della regione. Ieri la marina iraniana ha fatto fuoco e bloccato due navi, una di proprietà di Israele con bandiera liberiana. Chiunque voglia passare deve ottenere il permesso dall'Iran. Una terza nave sarebbe stata attaccata portando a 14 quelle colpite dall'inizio della guerra. Teheran ha ribadito che qualsiasi nave cui carico di petrolio o la nave stessa appartenga agli Stati Uniti, al regime sionista o ai loro alleati ostili sarà considerata un obiettivo. Non passerà un solo litro di petrolio. E poi il monito, preparatevi ad avere il greggio a $200 al barile. Come risposta l'esercito USA mette nel mirino i porti civili iraniani dei quali partirebbero le operazioni. Sempre sul Sole 24 Ore, un'inchiesta che riguarda gli Stati Uniti, il missile sulla scuola che era stato smentito da Trump, è stato lanciato dagli americani. Aveva colpito questa scuola, erano morti 175 civili, in gran parte bambine. La scuola di Minab.
L'Agenzia Internazionale per l'Energia rilascia 400 milioni di barili di greggio, siamo sulla stampa, ci sono diverse valutazioni, secondo Fabrizio Goria sulla stampa l'Occidente apre i rubinetti d'emergenza, 32 paesi insomma hanno 1,2 miliardi di barili di riserva più 600 milioni di barili di riserva industriale, si tratta del più grande rilascio di scorte mai registrato nella storia dell'organismo perché ovviamente Qatar, Emirati, Arabia, Bahrain hanno già sospeso o ridotto la produzione e le alternative logistiche per aggirare lo stretto restano marginali e quindi si dà un po' di ossigeno al mercato. Allo stesso tempo però proprio su Sole 24 Ore c'è scritto che durerà 3-4 giorni questo ossigeno, quindi non si sa se sarà così efficace. Intanto Gianni Murano, il presidente dei petrolieri italiani, dice una tassa sugli extra profitti scoraggerebbe gli investimenti. Perché gli investimenti.
La guerra grande, dice il manifesto, e guarda anche gli altri fronti di questo conflitto. Incubo Libano, 816.000 sfollati. Israele non si ferma, nuovi raid su Beirut, mentre gli Stati Uniti cercano di disfarsi del comandante dell'esercito libanese, Rodolf Haikal. L'ultimo rapporto del Ministero della Salute dice che i morti sono ormai 634 e 91 erano bambini. Riconfermato l'ordine di evacuazione forzata per 7 sette quartieri della capitale, Beirut, ormai semideserti. C'è poi la strategia iraniana dei fronti. Gli Houthi sono la carta di ferita. Gli sciiti, gli yemeniti restano in attesa, soprattutto se il conflitto durerà ancora a lungo. C'è poi una considerazione da fare, e la fa Emanuele Giordana sempre sul Manifesto: l'Iran manda in crisi economica e politica il Pakistan e l'Indonesia, in difficoltà i due paesi musulmani più popolosi al mondo. A oriente di Teheran, nel marasma in cui la guerra in Iran ha trascinato il pianeta, sono soprattutto i due paesi musulmani più popolosi al mondo a soffrire per una guerra che li sta coinvolgendo a diverso titolo. Guerra, ma anche un incubo politico. Da una parte il Pakistan, che con l'Iran condivide 900 km di frontiera, è una fetta seppure minoritaria di credenti sciiti, e che è impegnato ormai da febbraio in una guerra strisciante quotidiana con l'Afghanistan, che ogni giorno reclama vittime, sfollati e tensioni che non accenna a diminuire. Dall'altra l'Indonesia, a 7500 km di distanza da Teheran, ma in cui i bombardamenti hanno aperto una ferita che il governo di Prabowo Subianto fatica a risanare. Jakarta è costretta ad uscire dal Board of Peace, ci sono tensioni e tagli ai sussidi per Islamabad.
Così nasce una colonia. Francesca Manna che racconta la storia di una famiglia di origine ebraica, di origine etiope, con il loro caravan, il generatore, e sono i pionieri per Gaza, e si pongono lì al confine con la striscia, pronti ad entrare per cancellare trattative e diritti dei palestinesi di avere la loro terra e occuparla, la storia dei pionieri di Gaza.
Il Manifesto, ci spostiamo in Italia, il Manifesto titola La milite ignara, non ce la fa. Giorgia Meloni si presenta finalmente in Parlamento a parlare della guerra e della crisi energetica, ma non riesce a condannare Trump e Netanyahu per l'attacco all'Iran che le ha scatenate fuori dal diritto internazionale, ma la colpa è di Putin e di Hamas. E c'è poi il peso del MAGA, trumpista prima di tutto, l'editoriale di Andrea Fabozzi, che dice: si nasconde, prova a tirare a campare, ma così resta troppo lontana dalla sensibilità popolare. La guerra provoca paura e angoscia, e Meloni pare inconsapevole dei rischi che corrono Italia ed Europa. Vuole galleggiare aspettando che passi la piena, ma per la prima volta ci pare di vederla imbarcare tanta acqua.
La guerra spacca l'Italia, la Repubblica, stretta tra una guerra che non vuole appoggiare né rinnegare, un referendum sulla giustizia che rischia di minare il suo governo. Giorgia Meloni va in affanno, chiede un ruolo più forte, ma sostiene il diritto di veto con cui Orban ha bloccato ad esempio gli aiuti in Ucraina. Su Repubblica tutte le frasi di Meloni, anche l'attacco l'attacco che ha sferrato all'opposizione e la risposta. Presidente, posi la clave, esordisce Elly Schlein: in un momento drammatico come questo chi la guarda merita uno spettacolo diverso, non la lotta nel fango in cui vuole trascinarci. Il suo appello all'unità è arrivato tardi, è durato giusto un paio d'ore, poi è tornata in lei. Tra l'altro l'appello all'unità, la mossa della Premier di fare il tavolo comune, è stato suggerito da Guerini e Crosetto, l'asse della difesa tra PD e Fratelli d'Italia.
Ah, però risegnaliamo su Domani l'editoriale di Daniela Preziosi: la Premier, una statista a gettone dietro la versione buonista.
Il Messaggero: Meloni, noi né complici né isolati, né Libero invece, Schlein e Conte affondati, sinistrati del Golfo, la Meloni li ha conciati per le feste.
Il Fatto Quotidiano: via Lazzarina dopo il voto, e intanto linciano Gratteri. Meloni vuole sostituire lei, Lazzarina sarebbe Giusi Bartolozzi, e Nordio se vince il Nord.
Il Giornale: dopo gli stupratori no, le toghe ci riprovano, sentenza anti Meloni sui centri in Albania. Sì, l'abbiamo già letto, ci mandano migranti che non ci possono andare, poi urlano contro i giudici, e poi la verità: i giudici adesso nascondono i bambini del Bosco. Nascondono i bambini, giudici.
Eh sì, lo fanno, spesso lo fanno. Intanto però sono arrivate le 7:13 ed è il momento di cedere la linea alla prima edizione di Metro Regione, questa mattina a cura di Alessandro Braga. Noi torniamo dopo il giornale radio.